L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani.
Benvenuto al nuovo anno, ma anche alla nuova generazione. Un saluto anche in questo 2025 da Anna Migliorati, un buon anno anche da noi e un benvenuto appunto alla generazione Beta. Eh sì, si cambia pagina. La generazione Alfa, i nati dal 2010 al 2024, passano il testimone alla generazione successiva, fino al 2039. Sarà la generazione che nascerà con l'agenda 2030, con gli obiettivi da raggiungere, quella per la quale abbiamo trattato e programmato un futuro, l'ottava generazione da quando abbiamo iniziato a dare un nome ai nati in determinati periodi storici ed economici. E allora, come iniziare meglio quest'anno? Saluto il rettore dell'Università Bocconi, demografo Francesco Billari. Buon anno e bentornato.
Grazie anche a chi ci ascolta. Diciamo, se devo essere sincero, è un tema molto deciso negli Stati Uniti da esperti di marketing, quindi per esempio i boomers, i baby boomers tradizionalmente negli Stati Uniti sono quelli nati dal 46 al 64. Per gli italiani dovremmo estendere una parte dei baby boom ben oltre il 64 e partire dopo il 46. Quindi il fatto che la generazione alfa scada nel 2024 non è necessariamente non ha dietro un motivo scientifico preciso. Detto questo, sicuramente ci sono differenze importanti.
Perché generazioni diverse rappresentano, diciamo, insomma, pezzi di storia diversi.
Esatto, diciamo, la definizione scientifica di generazione parte esattamente dalle esperienze, dalla musica che ascoltavano, dal benessere o malessere economico. Storicamente c'è un'idea che parte dal demografo economista americano Richard Easterling, che dice: ogni generazione è anche denotata da quanto è grande la coorte di nascita, cioè quanti siamo. Ecco, se siamo in tanti, può essere che avremo difficoltà a trovare lavoro perché c'è affollamento; se siamo in pochi, è più semplice trovare lavoro. Nelle generazioni, diciamo, di quello che stiamo parlando, alfa e beta, nella parte ricca del mondo queste generazioni stanno diventando più asciutte, più piccole; nella parte più povera del mondo invece stanno diventando le generazioni molto abbondanti e molto numerose.
Ecco, questo è un punto. Pochi da noi, anche i dati di natalità del 2024 lo hanno confermato, non è così a livello mondiale, anzi. Allora, dove stiamo andando?
Beh, sappiamo che a livello mondiale probabilmente il 2012 è l'anno di picco di nascita della storia dell'umanità, quindi questo casca esattamente nella generazione alfa. Per noi il calo delle nascite continuerà, quindi probabilmente abbiamo la più piccola, ma ne avremo di più piccole ancora. Quali sono le conseguenze? Mi riallaccio a quello che dicevo prima. Da un lato, essere in pochi non costruisce una generazione che è abituata a competere. Dall'altro, quando siamo troppo pochi, ci sono due aspetti. Primo, alcune strutture sociali che dipendono dall'avere abbastanza bambine e bambini iniziano a potenzialmente indebolirsi. Penso alla scuola: se siamo in troppo pochi, c'è meno scelta di indirizzi, c'è meno scelta in termini di luoghi, o addirittura vengono chiuse delle scuole. Il secondo aspetto è una potenziale debolezza politica. Siccome nelle democrazie contano appunto i numeri e le dimensioni dell'elettorato, generazioni numericamente più piccole rischiano, in realtà forse l'evidenza che abbiamo, già hanno un peso politico minore.
Traduco: poche politiche giovanili?
Esatto, non paga molto a guadagnarsi i voti dei giovani. Possiamo anche quantificarlo: i nati del 64 in Italia sono più di 1 milione, i nati del 25 probabilmente saranno 350.000, quindi più numerosi vuol dire un rapporto di 3-1. Faccio un altro esempio di politica orientata o meno al futuro. La Brexit in Gran Bretagna è stata essenzialmente decisa dai più anziani, i più giovani la vedevano diversamente.
A livello mondiale invece vuol dire paesi che emergeranno.
Esattamente, anche nel 2025 probabilmente l'Africa come continente raggiungerà un nuovo record di nascite. Questo ci fa capire che per diversi decenni avremo un continente molto giovane a fianco noi, e questo implicherà intanto quello che abbiamo detto prima, al contrario, cioè una forte competizione, dall'altro un forte peso politico di questa generazione.
Come faranno a contare questi ragazzi del futuro, dicevamo, quelli per i quali avremmo scritto le agende politiche ed economiche che si affacciano?
Mettiamola da questo punto di vista egoistico dei più stagionati. È il nostro stesso interesse far contare i giovani. L'alternativa è che loro debbano fare molto rumore per farsi sentire.
E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani.
Baby boomer, quelli che contano e decidono, generazione X, un po' dimenticata, millennial, generazione Z, ormai grande, che comincia ad affacciarsi al lavoro, generazione alfa, che ha appena chiuso il suo ciclo, generazione beta, che arriva ora. Chi scriverà il futuro e per chi scrivere le prossime agende economiche e non solo?
Facciamo i conti.
E buon anno e benvenuto anche al direttore del Censis, Massimiliano Valeri. Quanto sono diverse poi, insomma, tutte queste generazioni?
Buongiorno. Beh, è cambiato moltissimo l'immaginario, soprattutto dei più giovani. Loro stanno vivendo in particolare un forte cambiamento degli equilibri mondiali, e quindi non appartengono a quel mondo di ieri basato su un primato tecnologico, militare, economico dell'Occidente. Non si sentono più, come dire, i padroni del mondo. A questo si aggiunge anche l'attenzione straordinaria per la questione del cambiamento climatico. Allora, mentre le generazioni diventavano adulte nel dopoguerra, poi, e quindi hanno vissuto il periodo della ricostruzione post bellica, poi il boom, il miracolo economico, lì avevamo delle generazioni proiettate all'inseguimento del progresso, dell'accrescimento della prosperità economica, del benessere sociale. Attraverso i consumi, l'accesso di massa ai consumi, bisognava costruire il proprio benessere e quindi comprare l'automobile, la casa, poi anche la seconda casa. Se io dico ad esempio la parola plastica, pensiamo a quanto è cambiata l'attribuzione valoriale che si dà a questa parola.
E noi abbiamo dedicato una puntata a questo, da grande risorsa a grande problema.
È esattamente così, un capovolgimento completo. Pensate al valore altamente simbolico che aveva l'ingresso degli elettrodomestici, degli utensili in plastica, anche il design in plastica nelle case della classe media italiana. Significava definitivamente essersi affrancati dall'arretratezza, dalla povertà. Oggi, se diciamo plastica, per l'attuale giovane generazione significa l'icona dell'inquinamento degli oceani. Quindi io dico, danzano in qualche modo sugli idoli infranti del progresso.
La Gen Z nata con l'iPad, ma anche con l'idea che il mondo è a rischio.
E soprattutto le aziende sono molto sfidate da questi atteggiamenti, perché i giovani consumatori pretendono che le aziende dicano quello che fanno e che poi però facciano quello che dicono. Anche questo è un grande cambiamento. E questo tema che spesso richiamiamo dell'ascensore sociale bloccato, cioè non hanno di fronte a loro delle traiettorie di crescita economica e di miglioramento delle proprie condizioni sociali così forti come le generazioni che le hanno precedute.
Dicevamo prima, in Italia sono generazioni che hanno il peso numerico delle generazioni passate davvero sulle spalle.
Ecco, queste sono due facce della stessa medaglia. Da una parte i giovani di oggi sono, io dico, una generazione perduta innanzitutto nelle statistiche demografiche, cioè sono i figli del grande processo di denatalità E il fatto di essere poco numerosi li rende inevitabilmente meno in grado di rappresentare le loro istanze generazionali, meno in grado di incidere
E
politicamente.
come dicevamo prima, insomma, poche politiche giovanili.
Però poi si accompagna all'altra faccia della medaglia, è quello che io ho chiamato l'imbuto dei patrimoni. Se nel passato coppia di genitori magari aveva 5, 6 figli, pensiamo ai nostri nonni, inevitabilmente quell'eredità si sarebbe frazionata in tante parti. Ma se oggi, ad esempio, una giovane coppia ha un solo figlio, è evidente che quel solo figlio erediterà il patrimonio dei nonni e poi in prospettiva anche dei genitori. Rete di protezione patrimoniale, soprattutto per quei giovani di oggi che vanno incontro a delle prospettive future molto incerte dal punto di vista del lavoro, ad esempio, però probabilmente si riduce, ad esempio, la propensione all'assunzione del rischio imprenditoriale, che invece è stata una caratteristica molto importante nel modello di sviluppo italiano.
Ultima cosa, però, non possiamo non dirlo, sono generazioni digitali.
E anche il fatto di escludere dalle proprie diete mediatiche, chiamiamole così, sempre di più i libri, la lettura di testi lunghi. Anche questo ha comportato un grande cambiamento, cioè oggi la fruizione è soprattutto del linguaggio per immagini, non il linguaggio testuale. E il linguaggio per immagini è portato intrinsecamente ad attivare di più reazioni di tipo emotivo, campanello d'allarme che dovrebbe suonare.
Grazie.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
Lento, lento, adesso batte più lento. Ciao, come sta?
E direi che qualche campanello è come l'abbiamo fatto suonare. Grazie, come sempre, anche in regia Carmelo Lauricella per questo inizio d'anno. Che dire, avremo il 2025 per raccontarvelo, perché l'appuntamento è sempre lo stesso, qui e anche in podcast. E quindi alla prossima storia e alla prossima economia. Un saluto e un buon anno da Anna Migliorati.
Di sentire una voce, aspettiamo senza avere paura domani.